Signore, vogliamo alzare le nostre mani. Sappiamo che tu sei nei cieli e alziamo le mani verso i cieli, ma sappiamo che non solo sei nei cieli, ma sei anche in noi, dentro di noi. E questo ci fa gioire, oh Padre, perché tu sei onnipresente in ogni luogo, Padre, e sei colui che veglia sopra la sua eredità. Ti preghiamo di benedire il tuo popolo e di benedire quanti ascolteranno ancora questa sera il messaggio della tua parola. Invochiamo il tuo sangue, Signore, affinché veniamo purificati da te, e lo Spirito tuo affinché ci guidi nelle parole, Signore, che ancora esprimeremo, che non sono le nostre, ma le tue parole, nel nome di Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Invito la Chiesa a prendere Prima Giovanni capitolo 5, leggeremo dal primo verso fino al verso 8. Colgo l'occasione, per quanti nell'amore di Dio ci state ascoltando, state seguendo i nostri programmi, il Signore Gesù Cristo vi benedica, e confidiamo nel Signore che Dio ancora questa sera parli ai vostri cuori, anche al nostro cuore, perché ognuno di noi abbiamo la necessità di ricevere la buona e preziosa parola di Dio. Ripeto, Prima Giovanni capitolo 5, dal verso 1 al verso 8. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Ognuno che crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chiunque ama colui che l'ha generato ama ancora colui che è stato generato da esso. Per questo conosciamo che amiamo i figlioli di Dio. Alleluia. Quando amiamo il Dio ed osserviamo i suoi comandamenti, perciò che questo è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravi, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, cioè la fede nostra. Chi è colui che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio? Questi è quel che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con acqua solamente, ma con sangue e con acqua. E lo Spirito è quel che ne rende testimonianza, poiché lo Spirito è la verità. Perciò che tre sono quelli che testimoniano nel cielo: il Padre, la Parola e lo Spirito, e questi tre sono una stessa cosa. Ripeto, e questi tre sono una stessa cosa. Tre ancora sono quelli che testimoniano sopra la terra: lo Spirito e l'acqua e il sangue, e questi tre si riferiscono a quell'una cosa. Vogliamo dire amen? Accomodatevi, gloria al Signore. Ora, cari nella grazia, siamo qui per testimoniare di Cristo e non per testimoniare delle nostre qualità, ma anzi, attraverso questo servizio, come Dio mi guiderà, voglio farvi notare che l'Evangelo non sussiste su parole umane o su menti eccellenti o su uomini eccellenti, ma sussiste per dare gloria a colui che è l'Eterno, il Signore Gesù Cristo. Ognuno che crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Cristo, alleluia. Dobbiamo credere in Gesù Cristo, colui che è Dio manifestato in carne. Qualcuno può dire: ma cosa sta dicendo? Io lo so che predicare sulla rivelazione biblica comporta alle volte una continua persecuzione, ma noi non possiamo nascondere la testa di fronte a ciò che dice la Scrittura. Grande è il mistero della pietà: il Dio è stato manifestato in carne. La Scrittura lo dice, la parola di Dio lo dice, e noi lo confermiamo che Gesù Cristo è Dio ed è l'unico Dio. La parola continua e troviamo qualcosa di meraviglioso: che coloro i quali sono nati da Dio non peccano più. Allora, cosa vuole dirci questa sera il Signore? Che è sbagliato continuare a sostenere: io posso vivere nel peccato perché tanto c'è la grazia di Dio. Colui che conosce la grazia di Dio, da questa grazia, è invitato per lo Spirito Santo ad abbandonare il peccato. Come abbiamo detto ieri nello studio biblico, che la confessione comporta, come è scritto in Proverbi, non solo a confessare il proprio peccato, ma soprattutto ad abbandonare il peccato, perché cosa poca potrebbe valere se noi confessiamo il nostro peccato, ma viviamo dentro il peccato. Ma adesso qualcuno incomincerà a sconfortarsi e dire: fratello Piero, e come posso io liberarmi dal peccato, visto che io non ci riesco? Ma come ho detto ieri, lo Spirito di Dio, se tu credi alla potenza della parola di Dio, ti tirerà fuori dal peccato e ti libererà, perché è lo Spirito di Dio che ci libera dal peccato. Amen. Gloria al Signore. E gli dice che i comandamenti non sono pesanti, non sono gravi. Ve lo voglio leggere. E i suoi comandamenti non sono gravi. Come fanno a non essere gravi? Perché colui che è nato di nuovo, colui che è condotto allo Spirito, non è portato più a commettere il peccato, non sarà più portato a rubare, a commettere adulterio, a commettere fornicazione o a dare falsa testimonianza. Potremmo citare tutti e 10 i comandamenti e tutto quello che la Scrittura dice anche riguardo a tutti gli altri ammonimenti che sono descritti. Perché colui che è nato di nuovo, egli è una nuova creatura. Alleluia. E in Giovanni è scritto: egli non è nato da carne e sangue, ma è nato dallo Spirito di Dio. E come ieri dicevamo con i giovani, come facciamo noi ad essere anche noi nati non più da carne e sangue, ma dallo Spirito? Perché siamo rinati di nuovo. Vi ricordate che Gesù fu concepito ad opera dello Spirito Santo? Egli non viene, cari nella grazia, da opera di mano d'uomo, ma egli viene direttamente per opera dello Spirito Santo. E così sono anche i figli di Dio, essi sono similianti a colui che è lo sposo celeste, essi sono rinati di nuovo di acqua e di spirito, ed essi sono nuove creature, e la vecchia creatura è morta e seppellita. Ma dobbiamo realmente permettere che lo Spirito Santo compia quest'opera meravigliosa di giorno in giorno, togliendo via tutto ciò che ci porta lontano dalla presenza del Signore. Ma andiamo al soggetto di questa sera. Questi è quel che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo. Non con acqua solamente, ma con sangue e con acqua. Egli non è venuto solamente con sangue e non è venuto solamente con acqua. Vi voglio portare su per qualche secondo in quella meravigliosa opera che Dio ha fatto. Pensate al Cristo, al nostro amato Re, che viene crocifisso per noi, e da Lui, dice la Scrittura, due rivi fuoriescono. Hanno traforato il suo cuore, e da quel cuore, sapete cosa avvenne? Uscirono due rivi, l'uno di acqua e l'altro di sangue. E questi rivi scendono per il corpo della parola, cari nella grazia, scorrono lungo quel corpo e si uniscono insieme. Gloria al Signore. Le volete vedere questa perfetta unità, parola, spirito, alleluia, tutto insieme? Ve lo faccio vedere subito dove è scritto. Perciò che tre sono quelli che testimoniano nel cielo: il Padre, la Parola e lo Spirito Santo. E questi tre sono una stessa cosa. Tre ancora sono quelli che testimoniano sopra la terra: lo Spirito e l'acqua e il sangue. E questi tre si riferiscono a quell'una cosa. Fratelli, noi ci troviamo nella piena identità di un solo Dio. Noi stiamo parlando di un'unica persona. Non voglio offendere coloro i quali hanno una visione trinitaria, ma qui chiaramente la Scrittura, come quando ho citato grande il mistero della pietà, il Dio è stato manifestato in carne, non parla di tre dei, ma parla di un unico Dio che si è manifestato quale Padre, Figlio e Spirito Santo. Parliamo di manifestazioni, non di persone. Quando si parla di persone, si parla di individui, ma qua noi stiamo parlando di colui che è un unico individuo, che si è manifestato quale unica persona, secondo la potenza delle manifestazioni. Anche noi, come dico spesso e volentieri, siamo formati di anima e corpo e spirito, siamo all'immagine e somiglianza di Dio, ma non esiste Piero corpo, Piero anima e Piero spirito. Se Gesù è stato concepito, generato a opera dello Spirito Santo, il Padre allora è lo Spirito Santo. E allora notate come non ci può, no, questo filo non può tenersi. La Trinità, fratelli, è venuta fuori, come noi sappiamo, da un famoso concilio dove si sedettero e tirarono fuori questa famosa Trinità. Ma la Scrittura non parla della Trinità. La Scrittura ci parla che se Gesù è stato generato a opera dello Spirito Santo, allora già il Padre non esisterebbe più, perché il Padre è lo Spirito Santo, e allora non ci può essere Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma noi stiamo parlando di un unico Dio che si è manifestato come Egli vuole. Gloria al Signore. Dice la Scrittura: voi non siete nati, alleluia, da carne e sangue. Occorre rinascere, gli dice, di acqua e di spirito. E noi notiamo la parola, lo Spirito Santo, ma qui dice: uno non può prendere solo una parte. Qualcuno non può dire: io prenderò solo il sangue e lascerò l'acqua. E qualcuno non può dire: io prenderò solo l'acqua e lascerò il sangue. Noi abbiamo la necessità di prendere l'intera identità di Cristo, l'intera identità di Dio, perché ci troveremo in una vita a metà. Gli uni prendono la parola, gli altri cercano solo lo spirito. Abbiamo la necessità di prendere tutto il consiglio di Dio per intero, e attraverso questo consiglio noi abbiamo la vita eterna. Amen, fratelli. Vogliamo applaudire il Re. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Noi porteremo sempre il segno della grande contraddizione. Sapete perché? Predichiamo l'Evangelo puro, che è la testimonianza di vite cambiate. In questi ultimi tempi sento dire: ma egli è figlio. Ma questa sera credo che la mia testimonianza vi farà sorridere nella presenza di Dio, e vi mostrerò cosa Dio può fare in un uomo e cosa Dio ha fatto nella mia vita. Vi ricordate che anche di Gesù diceva: è figlio del falegname? E dicevano: questo trentenne vorrebbe venire a predicare nelle nostre sinagoghe, che noi siamo dottori. Io, quando vedo i giovani lamentarsi, starei lì a guardarli e digli: fate una piccola parte della mia vita, di quello che io ho subito. Sapete, quando ero piccolino vi ho sempre detto che sin da piccolo Dio mi ha dato sogni e visioni che si sono sempre adempiuti. Quando ero piccolo, all'età di 6 anni, un giorno affacciai dal terrazzo di mia nonna, e affacciandomi di lì vidi tanti uomini che avevano delle grosse catene ai loro polsi e degli uomini con delle fruste che davano per terra, e vidi questo grande numero di gente che era lì condotta con tutti i vestiti strappati in modo proprio distruttivo, e quelle fruste davano lì e davano lì, e io guardavo quella scena. Ero un bambino di 6 anni, lo ricordo come se fosse ora. Entrai dentro, c'era mia madre, c'era mia nonna, e dissi: stanno passando un sacco di persone con le catene e prendono frustate. Mia madre disse: è impossibile. Affacciarono e non c'era niente, e incominciarono a pensare: il bambino forse ha qualche problema. Ma Dio mi mostrava quello che doveva avvenire nella nostra casa. Nel giro di un anno, voi non lo sapete, ma ve lo chiarisco in modo tale che voi sapete quello che Dio ha fatto nella mia casa. E quando qualcuno parla senza comprendere che alle volte stiamo a combattere l'Evangelo, che è la storia di vite cambiate, si fa un grave errore. Sono il figlio del falegname, ve lo spiegherò. Dopo qualche anno mio padre fu accusato di 114 capi di imputazione, divenne latitante, e poi in seguito negli anni riceverà dallo Stato una condanna di ben 14 anni. Mio padre si è fatto 14 anni di latitanza, e io, quando vi dico che ho perso la prima elementare, non è perché non studiavo, è perché in una certa situazione, l'avevano visto, gli spararono, riuscì a fuggire. Da quel momento lui, siccome era molto legato alla famiglia, decise di portarci con lui. Io sono stato un anno, avevo 7 anni, chiuso in una casa dove dovevamo mettere i cartoni per non far uscire la luce fuori, perché non si doveva vedere che noi abitavamo in quella casa. Un bambino di 7 anni che dalla mattina alla sera stava sempre buttato dentro insieme a mia sorella per amore di stare con mio padre. E fu lì che Dio si continuò a rivelare. Ma la cosa meravigliosa sto per raccontarvela ora. In quel periodo ci spostammo in un luogo, e in questo luogo c'era un uomo di circa 70 anni. Quest'uomo, io avevo 7 anni, mentre uscì lo vidi e aveva un libro nero, io lo chiamai così. Corsi verso casa e dissi a mio padre era rovinato, vi potete immaginare, quindi una vita rovinata, e gli dissi: papà, c'è un uomo con un libro nero. Mio padre disse: un libro nero, che cos'è? E uscì. Quando si avvicinò a quell'uomo, allora vi do l'idea di quell'uomo. Quell'uomo l'avete presente, fratello Nino? Fratello Nino era un uomo molto gentile, un uomo così rude. Si avvicinò, gli disse: ne mangia lei di questo pane? E mio padre gli disse, siccome aveva il forno dietro, dice: ma che pane di paese? E gli incominciò a predicare la parola, e gli incominciò a predicare l'Evangelo. Ma la cosa stupefacente è quella che vi sto per dire. Ecco perché io vengo da quella che è la Pentecoste pura, fratelli, perché io credo in quello che leggo, perché l'ho vissuto dentro la mia casa. Dio ha cambiato, e ci sono persone anche qui che hanno ricevuto questa benedizione di essere cambiati. Eravamo lì, ed eravamo io bambino, mio padre sotto falso cognome, ai tempi si chiamava D'Amico, il vero cognome Zanca, voi lo conoscete. Quest'uomo disse: preghiamo. Prese le mani, io bambino, e allora mentre ero in comunione, vi immaginate i documenti depositati a nome di D'Amico, naturalmente non erano documenti originali, quest'uomo sotto l'unzione dello Spirito Santo incomincia a dire: Signore, tu mi hai fatto portare la parola a quest'uomo, ma io ti prego, benedici il fratello Carmelo Zanca. Mio padre aprì gli occhi, si sganciò, facciamo un applauso a Gesù. Vedete, le testimonianze non è la guarigione che il medico fa l'operazione, queste sono l'opera dello Spirito Santo. Mio padre corse e disse: facciamo subito le valigie e ce ne dobbiamo andare, perché quest'uomo conosce la mia identità. Mentre preparava le valigie arriva questo signore: fratello D'Amico. Come fratello D'Amico? Mi sta richiamando con... Io ho una cosa, quando io prego certe volte non riesco a controllarmi, quindi se dico qualcosa non vi offendete, ma è lo Spirito di Dio che parla. Aveva dimenticato tutto quello che gli aveva detto. Mio padre disse: io mi converto, perché quest'uomo non poteva sapere chi io fossi. Fu un anno benedetto, perché quell'uomo se lo mise sotto, gli parlò dell'Evangelo. Mio padre cominciò a cambiare, e vi dico solo che quest'uomo era un uomo così all'antica. Sua moglie si addormentava mentre lui predicava, si girava e gli diceva: Satana, vai via da me! E sua moglie si svegliava e doveva scappare. Quindi immaginatevi che uomo era. Questo vi dico. La mia famiglia si converte all'Evangelo, anche i miei parenti, alcuni sono qui. Ma il problema più grosso, sapete dove sta? Dovevamo ritornare a Palermo, una chiesa evangelica, fratelli. E dove si trova una chiesa evangelica a Palermo? Mia madre girava, e mia madre girava, guardava i pastori e diceva: io non vedo gli occhi di quell'uomo, andiamocene. A un certo punto, attraverso radio evangelica, si scopre che c'era un uomo che era un uomo di Dio. Stiamo parlando, 7 anni avevo, oggi ne ho 33 anni, quindi fatevi il conto. Siamo arrivati ai piedi di Cortile Lampedusa, ai piedi di via di Cavour, abbiamo posteggiato, si pioveva a dirotto, due bambini e mia madre, a un certo punto decide di non cercare più questa chiesa, perché Cortile Lampedusa era difficile da trovare. Ma mentre era lì, una donna dalla portata della sorella Anna Rosano gli disse: lei deve andare in Cortile Lampedusa, in chiesa, venga con me. ci accompagnò a metà strada, mia madre si gira, questa donna è scomparsa. E noi siamo stati portati in chiesa. Quando arrivammo dall'uomo di Dio, gli abbiamo raccontato tutte cose, cioè mia madre, perché ero bambino, quest'uomo, che oggi è morto, posso dirlo, quindi non rischia più niente, perché fratello Nino ha rischiato, lo devo dire, ci ha accolti come un padre, ci ha voluti bene come un padre, ci ha accolti sotto le sue ali, e io sono cresciuto. Ma veniva il tempo che noi vivevamo lontani da mio padre. Mio padre aveva desiderio, perché quell'uomo era distante, lui viveva nascosto, di sentire l'uomo di Dio, il fratello Nino. E allora qualcuno si mosse a Palermo per parlare con qualche servitore, e io non ho dove andare, giustamente, fratelli, io comprendo le posizioni. L'uomo di Dio, quando sentì tutte cose, disse: io ci andrò. Oggi è morto e lo posso dire, fratello Nino ha messo a repentaglio, vedete i veri pastori, fratelli, questi sono i veri pastori, non le chiacchiere. E salì in una locazione di montagna, non me lo posso dimenticare, e si incontrò ed ebbe modo di portare la testimonianza dell'Evangelo. Immaginatevi questo ministerio fino a dove è riuscito ad arrivare. Oggi fratello Nino non c'è più, non rischia, ma in quel tempo avrebbe rischiato. Gli portò la testimonianza, io ero bambino, avevo già quasi 8 anni, si girò davanti a mio padre e gli disse, non me lo posso dimenticare: preghiamo perché lui un giorno sarà un servo di Dio. E mio padre era continuo. Vogliamo lodare al Signore. Ah, era figlio di Giuseppe. Era figlio di Giuseppe, amen. Vi racconto soltanto qualche cosa. In una delle tante notti che Dio visitava mio padre, e fratello Nino gli aveva detto: tu prima di spostarti, quando ti devi spostare, prega il Signore. E mio padre, quando sentiva che si poteva spostare, si spostava, e spesso e volentieri rischiava, sapete, un uomo con quelle condanne, rischiava e veniva in chiesa e si veniva a ascoltare la parola e poi si ritirava, perché la sua vita era una vita che ormai cercava Dio. E una notte egli si vide, io ho tutte cose scritte, lui scriveva e raccontava, diceva: Piero, mi sono visto sopra una mano mi ha alzato, mi ha messo in aria, dice, io vedevo nel letto te e la mamma coricati ed io sollevato in una mano. Il Signore lo battezzò con lo Spirito Santo e col fuoco, parlava in altre lingue. Vedete quello che può fare Dio, fratelli? Questa è la testimonianza dell'Evangelo. Ma andiamo, che una notte il diavolo mi comparve. Io ero bambino e in quella notte, fratelli, io vidi che tutta la casa tremava, tutto si rompeva, tutto si distruggeva, e il diavolo si presentò alla distanza di pochi metri, si mise col dito così e mi disse: non posso più con tuo padre, non posso più con la tua famiglia, ma posso con te. Mi puntò il dito e io mi sollevai da terra e mi avvicinai verso di lui. Ma quando mi avvicinai vicino a lui, ricordai quello che l'uomo di Dio ci insegnava, gli dissi: io ti caccio nel nome del Signore Gesù Cristo. E il diavolo scoppiò, alleluia. Ma quello che Dio mi aveva mostrato si adempì. Mio padre diede il cuore al Signore, ma io, fratelli, corsi per i locali notturni e cominciai a vivere nelle notti. E mio padre mi diceva: Piero, se il Signore mi darà grazia un giorno di liberarmi di questa condizione, ho solo un desiderio nella mia vita, di poter aprire una chiesa e di poter continuare a testimoniare dell'Evangelo. Vedete che in quelle condizioni lui girava le chiese nell'Alta Italia, verso Roma pure, e ebbe modo pure di portare famiglia all'Evangelo. Sempre ogni giorno lui aveva questo nel cuore, aveva quella Bibbia che ce l'ho ancora a casa, una Bibbia, una vecchia Diodati, che gliela regalò proprio quell'uomo che lo portò all'Evangelo. È una Bibbia che qualche volta la farò vedere ai giovani, è così antica, ma così antica che mi è rimasta come ricordo. E quell'uomo, quando scoprì, che mio padre poi glielo disse, la sua identità, gli disse: a me non mi importa chi tu sei, chi dicono che tu sei, a me importa che tu sei un figlio di Dio. Prese la sua Bibbia e gliela regalò. Gli anni scorsero e una notte io vidi che salivo verso il cielo, ma da terra usciva un albero, mentre io salivo, tutto pieno di triboli e spine. E solo alla fine di quell'albero io vidi la benedizione. Fratelli, quello che ho attraversato, Dio solo lo sa. Ma dopo 14 anni, notate una cosa, 14 anni ebbe la condanna, dopo 14 anni di latitanza, l'ultimo giorno io ero con lui. Avevo circa 18 anni in quel periodo, mi ero coricato con lui perché, ecco perché io dico ai giovani, coccolatevi genitori, perché io ho rispettato mio padre, ho visto mio padre che comunque, grazie al Signore, ha aperto il cuore all'Evangelo. E quindi questo insegna i giovani a cercare i genitori e stare uniti ai genitori. E quel giorno il Signore aprì i miei occhi, guardai mio padre e lo Spirito di Dio mi mise una cosa nel cuore. Sapete, non ero ancora convertito, ma sentì dentro, questa è l'ultima volta che tu stai accanto a tuo padre. Vi potete immaginare, mi svegliai, mi alzai, lui si lavò e mi disse dai facciamoci due passi e camminavamo. L'unico che non rischiava niente ero io, perché il figlio non gode di favoreggiamento, ma chiunque avrebbe rischiato. E mentre passeggiavamo gli dissi, papà, io so di non avere una buona vita, io so che a Palermo vivo al mio modo, però io sono disposto a venire qui, mi trasferisco qui e non importa se devo lasciare i miei amici, starò qui accanto a te e viverò gli ultimi giorni negli anni che verranno accanto a te. Non mi importa, mi trasferisco qui, cercherò un lavoro e cercherò di cambiare. Lui mi guardò e mi disse, tu non devi più soffrire, hai sofferto abbastanza. Tu te ne torni a Palermo e ricordati che il mio desiderio, se un giorno Dio mi darà la possibilità, è di aprire una chiesa, perché tu sai che io ho portato l'Evangelo. Quel giorno, dopo qualche ora, fu catturato, andò a finire in carcere, durò pochissimo, ma vi dico solo, in quei 6 mesi che fu in carcere, ha girato diversi carceri, lui a tutti i carcerati che incontrava gli dava la testimonianza dell'Evangelo. Tuttora i rapporti degli interrogatori sostengono e dicono che non credono a quello che lui testimoniava, perché dice forse lui ci voleva prendere in giro che testimoniava di questo Evangelo. Mio padre ha testimoniato l'Evangelo in quei carceri e dopo 6 mesi, non durò più di 6 mesi, il Signore se lo prese. E quando se lo prese, fratelli, una sorella che non sapeva nulla mi telefonò, ancora la notizia non si sapeva, ma mi disse, Piero, ho fatto un sogno, ho visto tuo padre con un vestimento bianco che mi disse, io vado ad accendere l'incenso nella presenza del Signore. Dopo qualche momento è morto. Sapete perché io non voglio festeggiare mai il mio compleanno? Ve lo dirò, perché tutti i miei compleanni perennemente sono andati sempre male. Io soffrivo, fratelli, e oggi vedo i bambini, ma sapete quanto era brutto per un bambino di 7 anni? Guardavo e dicevo, io vorrei un solo giorno che mio papà mi venisse a prendere a scuola. E io vedo certe volte i ragazzi che si lamentano. Il mio desiderio, quello che oggi posso fare io con Davide e Jonathan, non l'ho potuto avere questo piacere. Ecco le sofferenze, fratelli. E in quel giorno, morì il 6 febbraio, giunse dopo l'11 febbraio, sì sorella, l'11 febbraio per il mio compleanno, mio padre usciva da casa con la cassa da morto. Quindi i miei compleanni sono stati sempre sotto... Il 6 morì e giunse giorno 10 a casa mia. Fatevi il conto di un morto che per 4 giorni da Pisa è giunto qui, doveva essere in decomposizione. E io diedi disposizione di aprire la salma, c'erano i sigilli, e siamo rimasti a bocca aperta, perché nell'aprire la cassa da morto dopo 4 giorni il corpo né ha puzzato e né c'è stato niente, ma anzi abbiamo potuto vedere un uomo con un sorriso nelle labbra. Questa è l'opera dello Spirito Santo, e l'uomo di Dio si è rallegrato per dire, io ho lavorato e ho potuto portare un uomo nella presenza del Signore. Questa è la testimonianza dell'Evangelo, è la storia di vite cambiate, non sono le chiacchiere, perché le chiacchiere non aiutano. Con questo cosa voglio testimoniare? Voglio testimoniare che Dio può cambiare la prostituta, che Dio può cambiare qualsiasi uomo, anche un uomo che possa avere chissà che cosa sopra le spalle, ma voglio testimoniare che non bisogna stare lì a dire ma quello viene da tale zona o quello viene da tale altra zona, perché Paolo da Tarso perseguitava i cristiani, amen, gloria al Signore. Non fu Paolo da Tarso che ebbe i vestimenti di Filippo ai suoi piedi, amen, gloria al Signore, e fu così. E così potremmo parlare di tanti altri uomini di Dio, i due ladroni sul duro legno della croce. Questa è la testimonianza di vite cambiate. E per questa testimonianza di vite cambiate non bisogna vivere nell'ignoranza di pensare e di guardare un Evangelo fatto delle nostre parole che ci portano in basso, un Evangelo che ci fanno diventare, ecco la predicazione di questa sera, dei farisei, che se da quella porta entra un uomo che ha bisogno da Dio, gli diciamo no, perché io sono giusto e non voglio ascoltare queste cose. No, fratelli, io vi dico che l'Evangelo è la storia di vite cambiate. Oggi mi trovo qui a predicarvi la parola. Credetemi, se oggi avessi l'occasione di avere mio padre qui, potrebbe dire finalmente non vedo il sogno realizzato con me, ma vedo mio figlio sopra un pulpito a testimoniare la buona e preziosa parola di Dio. Cosa possiamo dire della Chiesa? Che noi andremo avanti e tutte le persone che vorranno qui venire a piegare le ginocchia davanti al Signore, il mio ministero è uguale a quello dell'uomo di Dio. Di predicare che gli uomini peccatori possono essere trasformati nella presenza di Dio. Vogliamo lodare e benedire il nome di Gesù. Alleluia. In tutto questo voglio invitarvi a pregare il Signore, a continuare a vedere le opere di Dio in mezzo a voi, perché la prima opera è quella della parola che cambia la nostra vita. Io spesso e volentieri sono costretto a rimarcare ciò che ho visto da anni, un fariseismo terribile. Io vi ho parlato sempre con la sincerità, e questo è l'Evangelo. Se un uomo vive nel peccato, deve lasciarlo, deve completamente lasciarlo, perché viceversa vivrai in un'ignoranza religiosa, e l'ignoranza religiosa ci fa parlare di Cristo ma poi ci fa vedere che noi siamo fuori dalla volontà di Dio. Questa è la parola di Dio. Questa sera vorrei pregare qualche momento, vi invito ad alzarvi. Io non so quanti questa sera state combattendo col peccato, ma voglio dirvi qualcosa di meraviglioso. L'Iddio che vi ho predicato questa sera è un Dio che ha cambiato la vita. Non possiamo vivere ancora negli standard di un Dio che ormai si è fermato ad essere un Dio religioso, come molti lo descrivono, un Dio che vive in una denominazione. Dio è nella Chiesa che vuole cambiare interamente nella sua presenza. Noi non predichiamo un messaggio che sta lì a presentare una vita farisaica, ma noi predichiamo un messaggio che è la storia delle vite cambiate. E se qualcuno questa sera può dire, fratello Piero, ma io posso cambiare? Io questa sera concludo il messaggio dicendoti, se Dio ha cambiato me, se Dio ha cambiato la mia famiglia, come ti ho testimoniato, quanto più può cambiare la tua vita, quanto più può cambiare la tua esistenza, devi solo credere. Alleluia. Voglio che alziamo tutti quanti le mani. Signore, noi ti ringraziamo, Padre, perché siamo stanchi delle chiacchiere degli uomini che dicono con le parole ma non vogliono cambiare, oh Signore Dio. Quella è solo ignoranza biblica, è solo umano, Signore Dio, ma noi vogliamo vedere la potenza dello Spirito Santo per come l'abbiamo avuta insegnata dal ministero, la potenza dello Spirito Santo che ha guidato l'uomo di Dio e ha portato la testimonianza anche in casa mia. E io ti ringrazio e applaudo te, Signore Dio, per gli uomini speciali che non hanno paura, che non hanno paura, che non hanno paura di predicare l'Evangelo. E ti prego che questo popolo Adesso che usciremo per le strade, testimoni dell'Evangelo, di vite cambiate, senza avere vergogna, perché tu sei l'Eterno, Signore Dio. Oh, alleluia! La presenza di Dio è in mezzo a noi. Questa sera alza le tue mani. Tu hai un peccato addosso, del quale non riesci a liberarti. E spesso e volentieri tu hai pensato di lasciare la Chiesa. Cambia, accetta la parola che ti viene predicata e la tua vita cambierà. Signore, ti ringraziamo, Padre, e in questo momento, nel nome di Gesù Cristo, io ti prego di lavare col tuo sangue il tuo popolo e ti prego ancora di mandare il tuo spirito sopra i cuori, sopra le menti, per cambiarli. Oh Signore, sì, vogliamo essere cambiati, vogliamo essere cambiati, vogliamo veramente vedere la nuova natura del cambiamento, perché coloro i quali sono rinati di nuovo vedranno il Dio. Così, Signore, la tua benedizione sul tuo popolo, nel nome di Gesù Cristo, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen.